Abruzzi.
Siamo dunque il cammino della Lectio Divina facendo alcune premesse. Anzitutto rispondiamo a questa domanda: perché ancora questa proposta? Siamo giunti al sesto anno consecutivo e potremmo dire che siamo un po' ritornati ancora a casa. Abbiamo visto, ricorderete, la prima lettera ai Corinzi cinque anni fa. Poi il Vangelo di Luca, era l'anno della misericordia. Poi il Vangelo di Marco, gli sguardi di Gesù. Poi il Vangelo di Matteo con le sue parabole del regno. E l'anno scorso il Vangelo di Giovanni con i sette segni che Giovanni presenta nel suo Vangelo, almeno nella prima parte del suo Vangelo. Perché anche quest'anno noi riproponiamo questo itinerario? Forse è bene ricordare l'obiettivo di questa proposta, ed è quello di farci crescere nella lettura della parola di Dio, capace di dare luce e discernimento nella realtà in cui siamo chiamati a vivere. Cioè la parola di Dio deve illuminare la storia che noi stiamo vivendo, la nostra vita, quello che ci accade ogni giorno, quello che stiamo vivendo in questo momento. E senza la meditazione e l'ascolto della parola di Dio, aiutati da questo esercizio della Lectio Divina, noi rischiamo di non essere cristiani autentici in un mondo sempre più secolarizzato. Noi abbiamo bisogno di ascoltare Dio. E forse talvolta lo diamo anche un po' per scontato. Viviamo in chiesa, vediamo la messa, diciamo le preghiere. E però se noi non stiamo attenti, noi non ascoltiamo Dio, così come d'altra parte vi sarete accorti che noi possiamo vivere in una famiglia, in un condominio, in un cortile, con altri senza mai ascoltarli. Noi abbiamo bisogno di ascoltare. Abbiamo più bisogno di ascoltare che di parlare. Scrive il nostro arcivescovo quest'anno: ogni pagina della scrittura è come un pozzo. Sempre vi si può attingere acqua fresca per ogni sete, ma si deve andare in profondità. Credo che sia molto vera questa cosa. Noi dobbiamo andare in profondità, perché una vita che vive sulla superficie rischia a un certo punto di annoiarsi o di perdere il cammino. Andare in profondità. Anche le relazioni tengono quelle che vanno in profondità. Dunque noi quest'anno vogliamo fare ancora questa proposta, perché questo sia questo pozzo di cui ci parla l'arcivescovo, che per trovare acqua bisogna andare in profondità. Quale testo ci accompagnerà quest'anno? Lo dicevo prima, siamo tornati all'inizio, ma sì, noi potremmo dire abbiamo scelto questa lettera perché di San Paolo lo dovremmo conoscere meglio di altri noi, è il nostro patrono, ma è stata scelta questa lettera perché l'arcivescovo ce la propone, e non solo a noi, a tutta la diocesi. espongo la lettera, sono parole sue, di San Paolo ai Filippesi come testo biblico per accompagnarci in questo anno pastorale, un testo che può ispirare commozione, preghiera, pensiero e orientamenti nell'azione. La lettera ai Filippesi si rivelerà per la comunità e per ciascuno una parola amica, adatta, carica di ispirazione. Dunque questa breve lettera di Paolo, che comprende soltanto 4 capitoli, noi diremmo una letterina, segnerà tutto l'anno pastorale, non solo della lezio divina, ma del cammino pastorale. Ma noi vogliamo andare, come dice il nostro vescovo, in profondità. Una lettera non motivata, dice Del Pini, da una preoccupazione dogmatica o disciplinare, piuttosto dalla gratitudine e dall'affetto. E allora vi permetto di dire una cosa sulla lezione divina e anche sulla preghiera. E quando preghiamo, a mettere in moto tutte le facoltà che Dio ci ha dato. Per esempio, la testa. Bisogna pensare, bisogna ascoltare, bisogna capire. Ma se fosse solo questo, noi non andremmo in profondità. Perché la profondità è cosa del cuore. Allora noi questa parola non la dobbiamo soltanto ascoltare, ma la dobbiamo anche sentire. Dobbiamo far sì che, come dice il nostro vescovo, questa parola ci ispiri commozione, ma la commozione è una cosa del cuore, non della testa. Tu puoi anche lasciarti impressionare da qualcosa, ma quando ti commuovi senti che è il cuore che si muove. E come tutte le lettere, c'è un destinatario e c'è un mittente. Il destinatario di questa lettera è la comunità di Filippi, una comunità che stava molto a cuore a Paolo. Era una comunità a cui Paolo voleva particolarmente bene, perché era una comunità obbediente ed era una comunità anche fedele a questo apostolo, capace di essere perseverante, capace di essere vitale, attiva in un ambiente tra l'altro pagano, questa comunità molto giovane in mezzo a un mondo secolarizzato, pagano. Dicevo, una comunità giovane però, che aveva bisogno ancora della guida di Paolo, è un gruppo fresco appena partito. Paolo è arrivato, ha impiantato questa piccola comunità, ma poi sappiamo che quest'uomo viene espulso dalla città, perché le autorità cittadini erano contro i missionari. E Paolo viene distaccato dalla comunità. Credo che sia importante sapere questo. Paolo è andato a Filippi, ha fondato questa comunità, l'ha accompagnata, poi è stato mandato via. Potremmo dire così ai nostri giorni: una parrocchia appena fondata che si ritrova senza la guida, senza il prete, senza il parroco, sono soli. Il mittente della lettera è Paolo. Ma quando Paolo scrive questa lettera a questi amici rimasti soli, lui è in carcere. Questa lettera è scritta dal carcere e fa parte, insieme ad altre lettere di Paolo, denominate le lettere della prigionia. Questa lettera probabilmente è stata scritta a Efeso, una città dell'Asia Minore sul mare, distante da Filippi 8 giorni di cammino. Ma ci chiediamo, perché Paolo è in carcere? Che cosa ha fatto? La sua predicazione è stata presa male, è stata recepita come una contestazione contro il culto pagano, contro gli dei pagani. Questo Paolo arriva, dice: c'è un solo Dio, i vostri dei non vanno bene, a noi sembra strano, ma l'autorità cittadina dice: tu sei indesiderato, vai fuori. Si è reso impopolare e soprattutto ha creato un po' di disordine in quella cittadina. Allora Paolo scrive alla comunità di Filippi che, notate, Filippi è la prima città di Europa in cui è stato annunciato il Vangelo. Noi, la nostra fede, noi siamo europei, ha le sue radici qui. E dal carcere sente il bisogno, quest'uomo, di scrivere a questa comunità. Allora non c'erano i mezzi di comunicazione di oggi. Fosse stato adesso, avrebbe mandato una mail. Ma allora ha scritto una lettera. E la scrive a questa comunità, dove ha trovato persone disponibili, collaboratori disponibili. Ha fondato una comunità, ma soprattutto ha stabilito non soltanto dei buoni esecutori, ha stabilito legami e interessi di tipo affettivo. Noi diremmo: si è legato affettivamente ai suoi collaboratori. Dunque una lettera che può aiutare coloro che soffrono a causa della fede. E Paolo la scrive perché vuole dare sue notizie dalla prigione, appunto, ma soprattutto perché è preoccupato per loro, una comunità ancora molto giovane. E la comunità giovane ha bisogno di aiuti, di consigli, di indirizzi, di consolazione, di incoraggiamento. E in prigione lui ipotizza di non rivedere più questa comunità. Una sorta di nostalgia. Ho incontrato della gente che mi ha consolato, ma rischio di non vederla più, perché non sa dopo la prigione che cosa gli capiterà. Ha un po' di paura, ma non per lui, ha paura per il futuro di questa comunità. E anche se ci sono troppe incertezze, lui fa qualche proposta sul futuro. Ecco, io penso che questo possa bastare per capire e situare dove questa lettera è scritta e con quali sentimenti Paolo l'ha scritta. È in prigione, ama questa comunità, si preoccupa che questa comunità possa proseguire il cammino, preoccupato perché questa comunità è troppo giovane. Detto questo, guardiamo il testo che vi invito a tenere davanti agli occhi, perché questi versetti del capitolo primo li possiamo dividere in tre parti. Anzitutto i primi due versetti, Paolo saluta, come fa in tutte le lettere. Poi ci sono i versetti 3-8, il cuore della lettera, di questa parte che oggi vediamo, e Paolo ringrazia. Prima Paolo saluta, qui Paolo ringrazia. Poi ci sono gli ultimi tre versetti, 9-11. Paolo prega, saluta, ringrazia, prega. Oggi stiamo solo su queste tre cose. Anzitutto Paolo saluta. Non so se notate, ma c'è scritto Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù. In altre lettere c'è scritto Paolo, apostolo di Cristo. Ma la traduzione non dovrebbe essere Paolo e Timoteo, servi di Cristo, ma schiavi di Cristo. Lui è in prigione, La categoria è quella più consona a quello che sta vivendo. Paolo, schiavo di Cristo. E notate che c'è scritto poi Paolo e Timoteo sullo stesso piano. Il suo aiutante, il suo collaboratore. Di solito lo schiavo ha sempre un padrone. In questo caso c'è scritto Paolo e Timoteo, schiavi di Gesù Cristo. Lo schiavo, diceva, ha sempre un padrone, e quello di Paolo è il Signore che lo rende schiavo, ma uno schiavo sereno, e a lui completamente si abbandona. Lo schiavo di Cristo è una persona libera, paradossalmente, questo è un paradosso. Più tu sei schiavo di Gesù Cristo e più tu sei libero, più tu ti fai schiavo degli idoli, cioè di quello che non è Dio, e più tu muori. Gli altri, Paolo e Timoteo, sono i santi in Cristo Gesù. Paolo e Timoteo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi, notate, prima i santi e poi i vescovi addirittura e i diaconi. Quindi vuol dire che questi santi sono importanti. E chi sono questi santi? I santi sono coloro che appartengono a Cristo, perché sono stati resi santi, sono stati santificati, sono santificati dalla grazia. E questi siamo noi, Noi siamo stati santificati dalla grazia, dal primo giorno della vita cristiana, cioè dal battesimo. Questo saluto liturgico di Paolo alla comunità è un invito ad accogliere e ad ascoltare, il versetto 2, la parola nella pace e nella grazia di Dio e di Gesù Cristo. Accogliete questa parola in pace. È incredibile, se leggiamo questa lettera e ci mettiamo nei panni di Paolo che è in carcere. Quando uno è in carcere, solitamente non è che pensa molto agli altri. E se li pensa come nostalgia, ma non come preoccupazione. Diceva, sono conciato io più che gli altri. Paolo saluta e si presenta come uno schiavo. Poi abbiamo il cuore di questa parte, versetti 3-8, Paolo ringrazia, cioè Paolo inizia la sua lettura con la preghiera. Io rendo grazie al mio Dio, e rende grazie per che cosa? Ringrazia per questa comunità, e il suo cuore è colmo di gratitudine. Questo è il suo impegno pastorale. Pregare per la comunità, non può fare niente, può soltanto pregare per la comunità. E notate che dice al versetto 4, se avete una penna, sottolineate questo termine o cerchiatelo, quando dice: rendo grazie al mio Dio sempre, sempre. Vuol dire che tutte le volte che io penso a questa comunità, io sempre ringrazio Dio, sempre, non in qualche momento, ma questo è l'impegno del pastore. Prega anzitutto rendendo grazie. Certo che se noi ci pensiamo bene, un carcerato che dice grazie, un carcerato in un carcere non come quello dei nostri giorni, che è pure un'esperienza negativa e drammatica, il carcere come era allora. Paolo si sente debitore verso ciascuno, ma c'è di più. Dopo la gratitudine viene la gioia. Si fa a essere gioiosi in carcere. Già è difficile dire grazie, ma essere contenti. Questa lettera ai Filippesi è anche chiamata la lettera della gioia. Noi se dovessimo scrivere una lettera della gioia, certo non la scriveremmo in carcere. Forse la scriviamo quest'estate al mare, o forse in un momento, non so, di esercizi spirituali, ecco, ci sta anche questo. Ma in carcere, una lettera della gioia. E rileggendo il suo passato, Paolo ricava la fiducia. Paolo ha speso tutte le sue forze, il suo tempo, la sua persona per l'annuncio del Vangelo e per edificare questa comunità. Ha dato tutta la sua vita. Potremmo dire che Paolo è sfinito. La sua infaticabile attività nasce dal fatto che Dio dà inizio e compimento al suo lavoro e alla sua missione. Lui sa che è Dio che rende fecondo il suo operato. Per Paolo l'evangelizzazione non è un'opera sua, ma è opera di Dio. È Dio che stabilisce le mete, guida il cammino. È Lui che porta a compimento, anzi è Lui il compimento. E il linguaggio di Paolo qui assume una tale dolcezza quando arriva a dire, per esempio, è giusto del resto che io provi questi sentimenti perché io vi porto nel cuore. Come un padre ha cuore i suoi figli, così Paolo ha amato questa comunità, direi di più di un padre. Ci sono dei tratti di Paolo che sono anche tratti materni. E Paolo dice anche una parola sulla sua prigionia, che fino a questo momento si è interessato soltanto della comunità. Prima gli altri e poi lui. Come diverso Paolo da noi, eh? Noi prima ci mettiamo davanti noi, poi se avanza qualcosa ci sono gli altri. Parla delle catene, versetto 7, sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo il Vangelo. Ecco, sembra di poter dire che Paolo, dalle catene, segno della prigionia, non rivela un peso, neanche una vergogna, ma una grazia. per lui essere in prigione è una grazia. Noi diremmo: questo qui è matto. Sì, per il Vangelo è matto. Per Gesù Cristo non solo è schiavo, ma è impazzito per lui. Il destino dell'apostolo è incatenato, ma non alla prigione, perché Paolo queste catene non le ritiene importanti perché è in prigione, ma per il motivo per cui è lì. Lui dice: io sono schiavo, sono incatenato, sì, sono in prigione, ma perché? Per il Vangelo. Se sono qui, sono qui per il Vangelo. E queste catene sono a causa del Vangelo, quindi incatenato per il Vangelo, ma anche incatenato con il Vangelo. Sembra che Paolo sia diventato un tutt'uno col Vangelo. Questo desiderio di portarlo a tutti è diventato lui. E poi siamo agli ultimi versetti, 9 e 11, alla gratitudine. Questa gratitudine paterna per la comunità, per la sua situazione personale, per il Vangelo, alla gratitudine segue la preghiera, ma è una preghiera particolare, non è un pregare, si tratta di una preghiera di intercessione. Paolo nella preghiera domanda per la comunità di Filippi una cosa sola, e cioè l'amore. Versetto 9. Perciò prego che la vostra carità, cioè il vostro amore, cresca sempre di più. La comunità cristiana deve essere una comunione in cui tutti sono uniti l'uno all'altro. In una comunità ci si dovrebbe voler bene. Ci si dovrebbe voler bene. Ed è sempre una grande sconfitta quando in una comunità si infiltrano atteggiamenti di divisione. Perché talvolta noi cristiani, legati a un gruppo piuttosto che a un altro, a una commissione piuttosto che un'altra, a una parrocchia piuttosto che un'altra, a una comunità pastorale piuttosto che un'altra, a un decanato piuttosto che un altro, e saliamo sempre di più. Tutte le volte che noi diciamo noi e voi, abbiamo fallito. Abbiamo fallito e abbiamo distrutto un po' il Vangelo. La comunità cristiana deve essere una comunione in cui tutti sono uniti l'uno all'altro, un amore che dall'interno deve farsi operante anche verso l'esterno. E se noi non siamo più capaci di attirare, la colpa non è sempre di quelli che stanno fuori, ma forse è nostra, che non abbiamo più niente da mostrare. Perché se i primi cristiani erano attratti, i primi che guardavano i primi cristiani e dicevano: ma guarda quelli lì come si vogliono bene, si può dire di noi una cosa così? Perché se si potesse dire, noi non avremmo tanti problemi sul dire: ma i giovani dove sono? Ma gli altri dove sono? Ma se ci guardiamo siamo sempre noi. L'amore può degenerare in un egoismo mascherato. Una volta si potrebbe dire: ma io amo. Il problema è che tante volte questo amore non è un amore verso gli altri, ma è un amore verso me stesso. Io mi amo. Io cerco il mio benessere, io cerco il mio tornaconto. Quando sto bene io, stanno bene tutti, ma quando sto male io, devono stare male tutti. È necessario che l'amore sia illuminato, perché l'amore e l'egoismo si possono confondere facilmente, o meglio, l'egoismo talvolta si riveste anche di tratti di amore, ma amore non è. E se l'amore e la comunione passa, significano che non sono mai stati autentici. L'amore non è un sentimento che passa. Oggi non è difficile, sapete, sentire qualcuno che si avvicina e ti dice: io non voglio più bene a mia moglie, non la amo più. E noi diciamo: beh, una cosa che è finita, se è finita, è finita. Il problema è che non è che è finita, è che non c'è mai stato. Ecco perché l'amore si confonde con altro. Perché l'amore, quando è vero, non finisce mai, può soltanto crescere. Cambiano forse le dimensioni in cui ci si trova, ma l'amore, quando è vero, cresce sempre. E concludo con questa espressione che abbiamo trovato due volte il giorno di Gesù Cristo. L'abbiamo trovato al versetto 6, lo porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, e anche al versetto 10, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. Cos'è questo giorno di Gesù Cristo? Questo giorno di Gesù Cristo che ci sta davanti, che cos'è? È la liberazione, è la salvezza. È il raggiungimento di una pienezza. E noi sappiamo che finché c'è vita c'è cammino verso la pienezza, ma non c'è pienezza. E ringraziamo il Signore perché finché non c'è pienezza, noi desideriamo cercarla. Qualora dovessimo trovarla, ma non succederà mai, da quel momento ci si ferma. Mentre la vita e questa ricerca continua e il cristiano vive i suoi giorni come nel suo giorno, quello di Cristo, anche se per noi non è ancora giunto. Ma noi andiamo verso quel giorno, noi camminiamo verso il giorno di Gesù Cristo. Intanto, dice Paolo, cosa facciamo? In attesa di questo giorno dobbiamo produrre frutti di giustizia che non vengono da noi ma vengono dal Signore. Noi entriamo e camminiamo sulla sua strada. Ecco, mi sembra che questo testo che adesso io vi invito anche davanti a Gesù e Eucaristia a leggere, a rileggere, perché Paolo ci conduce. E talvolta forse noi ci lamentiamo e ci arrabbiamo e ci blocchiamo e non camminiamo più per molto meno. Guardiamo al nostro patrono, a Paolo, un uomo che ha dato tutto per il Vangelo. E alla fine terminerà così, certo che è proprio... La cosa più grande che ti può capitare nella vita è fermarti da persona anziana, magari se hai la possibilità di avere gli ultimi istanti della vita, poter dire: ma mi sembra di aver vissuto per il Vangelo e nient'altro. Il Vangelo continui ad essere il Vangelo che poi è Gesù Cristo, continui ad essere il fatto più bello che ci è capitato nella vita, davanti al quale noi non vogliamo mettere nessuno e niente.